File 27, pagina 192. Per il tempo che lavorai in quell'orrido luogo, due ammalati, ridotti a scheletro, divisi da un asse di legno posta tra le due cuccette appaiate, si contesero un pezzo di pane. Ognuno di loro ne aveva afferrata una metà e cercava di trascinarla dalla propria parte, affondando le dita grifagne nella crosta pietrificata. Uno di loro doveva essere francese, poiché l'altro, credo un polacco, nella lotta andava continuamente dicendo, non so dire se per supplicare o per maledire, franzose, oh franzose. Dopo qualche minuto di sforzo immane, durante il quale nessuno dei contendenti prevaleva sull'altro, le braccia di entrambi cadevano inerti lungo i fianchi e il pane rotolava sul ventre. Poi, in un richiamo disperato delle proprie energie, come mossi da invisibili fili di marionette, con le dita naspanti all'intorno in cerca del tozzo di pane, ricominciavano finché l'occulto marionettista, ironico e terribile nel tragico gioco, non li faceva convergere simultaneamente con le mani sulla crosta contesa, e trovatala restavano per qualche attimo assorti per sincerarsi sulla esattezza della loro percezione. La lotta furibonda, drammatica e tragica, che si svolgeva con esasperante lentezza, perché l'ultimo filo di forza e di speranza muoveva quegli scheletri, riprendeva tra mugoli e sospiri per il possesso del simbolo della vita, della fatica, del sudore. Franzose, oh franzose! Nulla in quel momento rispecchiava con maggiore evidenza e sentimento la biblica condanna del Creatore. Quel pane duro per la vetustà e impastato delle feci dell'uomo morente rappresentava l'anatema per le cose di questo mondo, di quel mondo. Ero inorridito e non mi sentivo di intervenire. A quale dei due apparteneva quel pane? A chi darlo e a chi toglierlo? Era giusto ergersi a giudice di tanta miseria, spezzare in due il pane? Confesso che il pensiero di prendere in mano quel tozzo di pane mi faceva ribrezzo. Verso uno dei prigionieri avrei comunque, così facendo, commesso ingiustizia. Ogni tanto si affacciava sulla porta il medico polacco per seguire la singola attenzione, poi scoppiava in una satanica, agghiacciante risata. Quell'uomo era probabilmente pazzo. Tutto ciò non aveva più niente di umano e non aveva senso. Ogni valore era stato calpestato, umiliato. L'uomo era stato dissacrato totalmente, e la dissacrazione totale è la negazione, il dissolvimento dell'uomo. Che cosa restava? Nient'altro che la morte, ormai livellatrice e suprema giustiziera di ogni ambizione e corruzione umana. Venni preso da un nodo alla gola, scappai nelle latrine per non farmi vedere e piansi a calde lacrime. Una fredda mattina non ci chiamarono per l'appello, non distribuirono quell'acqua sporca definita caffè, nulla. Qualcosa era nell'aria. Notammo una certa animazione nel campo, un viavai confuso fatto di grida, di incitamenti, di ordini convulsi. Sembrava una fuga o la preparazione ad una fuga. Finalmente un ordine preciso e chiaro, tutti pronti per partire. Ci incolonarono e ci condussero alla piccola stazione ferroviaria. Feci appena in tempo nella calca a vedere se i nostri c'erano tutti. Mancava Medeot. Qualcuno mi gridò che non aveva voluto venire, che si era nascosto, che voleva scappare per conto proprio. Non so che dire. Buona fortuna. povero caro Medeot, non si fidava dei tedeschi in fuga e faceva bene, però non l'avremmo rivisto più. Solo parecchio tempo dopo la guerra avrei saputo che nel suo tentativo di fuga verso la libertà era stato raggiunto da alcune SS, pure esse in fuga, e ucciso con una sventagliata di mitra a pochi chilometri dal confine italiano. Die letzte fünf Minuten. Giungemmo alla stazioncina ferroviaria di Schönberg, trafelati, madidi di sudore, incitati a far presto dalle SS che picchiavano a destra e a manca. Ci attendeva un lungo convoglio di vagoni tutti scoperti, con la parte superiore intrecciata da una fitta rete di fili di ferro e di reticolati. Su ogni vagone, verso la metà della piattaforma, una specie di garita ospitava, per difenderli dalle intemperie, due militi della SS. Ci fecero salire sui vagoni. Eravamo in piena primavera, ma la giornata era grigia, ventosa, fredda. Una spessa coltre di nubi di piombo non lasciava speranza al sole. Dopo qualche tempo fummo percossi da neve mista a pioggia e ci trovammo inzuppati. Ci raggomitolammo una cinquantina per vagone, seduti con le spalle alle pareti e con le ginocchia sotto il mento. Montarono sul vagone e si rifugiarono nella garita due SS armati di fucile. Uno di loro era del Sud Tirolo e conosceva bene la lingua italiana, come purtroppo ho dovuto sperimentare più tardi durante quel viaggio. Erano anziani, oltre la cinquantina, uomini fatti affluire negli ultimi tempi della guerra, quando ormai tutto serviva al Reich in fiamme. Il treno si mosse. Non conoscevamo la nuova destinazione. Si viaggiava verso est. Faceva un freddo cane e ci stipammo cercando riparo vicino al corpo del compagno, con le ginocchia incollate al mento. Non ci era consentito alzarsi in piedi. Del resto, per farlo, avremmo dovuto inserirci con la testa fra i reticolati che si intersecavano sopra le nostre teste. Ero ancora tormentato dalla dissenteria e mi sentivo molto debole. Sentivo la febbre salirmi al capo ed ero scossi da brividi. Il treno marciava sferagliando e traballando e ci scuoteva i visceri. Dopo pochi chilometri, già alcuni prigionieri non resistettero e defecarono addosso. Cercai di resistere all'impulso doloroso e incontenibile, ma era impossibile. Non volevo però sporcarmi addosso. Calai in fretta i calzoni, ma alcuni croati vicino a me mi presero a calci e fui costretto a desistere. Le loro grida richiamarono l'attenzione delle SS di scorta, che mi scrutarono, soffermandomi sul mio triangolo rosso con la lettera I Italia. Mi guardarono con cattiveria e rabbia e si dissero qualcosa. Il dolore di pancia si faceva sempre più violento e mi faceva gemere. Mi sfogai allora, maledicendo a gran voce la Germania e il suo popolo. Il milite alto attesino mi sentì e si precipitò verso di me furente, a testa bassa, per non incappare nei reticolati. Camminò carponi a balzi, calpestando con i suoi pesanti scarponi le ossa degli infelici prigionieri ammassati lungo il percorso. Quando giunse vicino a me, rannicchiato contro una parete del carro, era livido di rabbia e fece roteare il suo fucile a mo' di clava, cercando di colpirmi alla testa. Gli altri prigionieri, che mi facevano ressa intorno, scapparono, creando il vuoto. Il tedesco, con la schiuma alla bocca, colpì una, due, tre volte con tutta la forza. Ero seduto e mi spostai sul busto come fa il pugile sotto i colpi, riparandomi la testa con le braccia. Il calcio del fucile picchiò furente sulle assi del carro. Un solo colpo arrivò a segno di striscio e mi ferì alla fronte. Colava abbondante il sangue e ripiegai la testa facendo finta di essere finito. I prigionieri intorno urlavano di terrore. Il tedesco, pago della sua forza, fortunatamente ritornò imprecando al suo posto fra segni di approvazione e di compiacimento del suo camerata. Viaggiavano nello stesso carro, sparsi un po' dappertutto, alcuni miei amici di sventura, De Veta, Cantelli, Marconi, Rüsdorfer. Nella fretta e sotto le legnate che grandinavano la partenza, non avevamo fatto in tempo ad occupare tutti il medesimo vagone. Collini e gli altri ragazzi del gruppo erano saliti su un altro carro del convoglio più avanti. Solo più tardi avremmo appreso che nello stesso vagone era venuto a trovarsi il capo del nostro blocco, un furfante manesco e crudele, anche lui di origine polacca, triangolo verde, che ingrassava sulle nostre misere razioni. Appena il treno si avviò, i prigionieri che viaggiavano con lui, Collini compreso, gli furono addosso, colpendolo con calci alla testa. In seguito alle lesioni subite, il capo sarebbe giunto cadavere a destinazione. La sete mi tormentava, leccavo il sangue che mi inondava il volto, entrandomi negli occhi. Cercavo di stare immobile, non volevo offrire il pretesto alle SS per finirmi del tutto. Dopo alcune ore di lento viaggio, il treno si fermò in una piccola stazione. Le SS erano scese. Mi sporsi dal vagone, introducendo la testa fra i reticolati, e chiesi alla gente, tutti i civili, un po' d'acqua. Alcune facce atteggiavano indifferenza e disprezzo, altre titubanza, schifo e paura, nulla da nessuno. E il treno proseguì. Non sentivo la fame, da alcuni giorni quasi scomparsa, forse a causa della dissenteria, ma provavo tanta sete. Anche il freddo era intenso, ma la sete, e non solo per me, era il tormento peggiore. Un prigioniero croato vicino a me stava morendo, rantolava, con gli occhi semichiusi e la bocca spalancata. Era magrissimo, la pelle tesa e gialla come i suoi denti. Non dava segno di reagire ai richiami dei compagni. Un altro croato vicino a lui commentava, «Caput, tubercolosi», facendo un gesto con la mano, a significare che non c'era più nulla da fare. Ancora una stazioncina, il treno si fermò di nuovo, civili anche qui, donne in maggioranza, avevano le facce tese, preoccupate, portavano con sé enormi fagotti, erano in fuga. «Wasser, bitte, Wasser», implorai, senza farmi vedere dalle guardie. Una donna sembrò raccogliere la preghiera di centinaia di prigionieri che languivano. «Ma dove ve la metto l'acqua?» disse la donna. «Datemi un recipiente». «Recipienti? Ma dove li prendiamo?» La donna scomparve. Ricomparve poco dopo con una bottiglia e la allungò verso le decine e decine di mani protese da quel cargo umano. Riuscì ad afferrare la bottiglia, quasi strappandogliela dalle dita, e la portai subito alla bocca, trangugiando avidamente. Fu l'acqua più buona della mia vita. Pagina 197.